ogni area geografica italiana è proprio un sistema Italia, che è uguale dal Made in Italy degli anni 60. È come se ognuno sfruttasse uno stratagemma o una strategia valida sul territorio, già produzione civile, è proprio come un dual, come una riconversione al contrario, di queste piccole, medie o anche grosse aziende, però utilizzi lo stesso sistema, la stessa filiera, le stesse caratteristiche, appunto. È così o è solo una mia impressione questa che deriva dal tuo dossier, che oggi è uscito, oggi è il 9 aprile, sì, è uscito il sesto episodio sull'Atlante delle Guerre di questa tua analisi.
Esatto. No, ma è assolutamente vero, nel senso che stiamo andando verso una sorta appunto di riconversione al contrario, quindi diciamo che aziende civili o che comunque avevano una piccola parte del loro fatturato che proveniva appunto dalla difesa, quindi dal settore bellico, in questi ultimi anni e soprattutto appunto veramente recentemente si stanno convertendo sempre di più quindi al settore militare e quindi poi tra l'altro c'è questa linea rossa, no? Un po' tra tutte le regioni che è fondamentalmente la Leonardo che sta cercando sempre di più fornitori, quindi facendo un po' in tutte le regioni delle campagne proprio di reclutamento, no? Delle aziende con vari nomi, quindi le chiamano diciamo da crescere insieme a la supply chain della sostenibilità, insomma ovviamente dando tutti questi nomi molto edulcorati, però di fatto stanno proprio perché le commesse sono sempre più grandi, le guerre fomentano, no? Il business e quindi insomma stanno crescendo le aziende che forniscono pezzi di armi o armi alla Leonardo, alla
Sì.
Fincantieri, a
Sì,
queste
Leonardo fa proprio
industrie.
rete, costituisce una rete di piccole aziende che forniscono.
I componenti, no? I
Sì.
componenti che servono a tutto, dagli elicotteri ai carri armati, alle torrette, ai missili, eccetera. E la stessa Leonardo la chiama l'ecosistema, no? L'ecosistema di Leonardo che poi tra l'altro a Torino si sta costruendo proprio una vera e propria cittadella, no?
Sì,
Quindi
Diana.
dove esatto, la capitale, diciamo, ecco, dove tutte queste aziende si ritrovano poi, diciamo, vicine. Nelle altre regioni magari non ci sono delle cittadelle, però comunque c'è un ecosistema, quindi, diffuso in tanti territori. Di aziende che o sono fornitori appunto della Leonardo o della Fincantieri o di anche Rheinmetall, eccetera, e contemporaneamente vendono anche dei pezzi autonomamente all'estero, quindi ad altre grandi compagnie estere, e in questo modo le ritroviamo laddove appunto un'azienda piccola esporti, quindi chiede l'autorizzazione per l'esportazione di un suo componente a scopo militare, la ritroviamo nelle relazioni ministeriali che proprio oggi sono uscite quelle relative al 2024. Altrimenti, se un'azienda è fornitrice della Leonardo e non esporta direttamente componenti di armi, non saperlo, ecco, soltanto se si fa dei comunicati stampa, ecco, se lo dice pubblicamente, se no, ecco, quindi c'è anche, diciamo, anche un discreto sommerso, ecco.
Senti, sembra una sovrapposizione della geografia dei cosiddetti distretti industriali che un tempo, insomma, andavano per la maggiore, che hanno poi portato all'esportazione di prodotti di qualità all'estero. E mi sembra che i distretti siano più o meno analoghi, che si possono anche sovrapporre e la catena del valore è quella sostanzialmente dipendente non solamente da Leonardo, ma mi sembra anche dall'industria militare tedesca.
Esatto, siamo molto dipendenti sicuramente dall'industria militare tedesca, tra l'altro ci sono tantissime diciamo, joint venture, quindi fanno comunque degli accordi, no? Tra Leonardo appunto, e la Rheinmetall anche per produrre dei nuovi carri armati. Poi, come come dicevate, c'è la conversione, no? Ad esempio delle industrie in crisi, quindi l'automotive nelle regioni come l'Emilia Romagna, ma anche in Piemonte, eccetera, stanno andando un po' in crisi proprio perché è saturo il mercato di auto. E quindi da una parte giustamente, cioè nel senso che per un ambientalista come me, no, dice ben venga che il mercato di auto sia saturo e quindi non produciamo più auto, però invece di una conversione verso mezzi pubblici, no, cargo bike, eccetera, le industrie si stanno convertendo.
Risolviamo definitivamente la questione ambientale così.
Esatto, ecco. Quindi purtroppo è veramente una cosa veramente paradossale, no? E dice ok, abbiamo lottato contro le auto, adesso ci troviamo i carri armati.
Tu fai nel dossier in particolare, fai nomi e cognomi di queste ditte, sono anche piccole ditte, alcune come ce n'è una che fa ceramiche e contemporaneamente fa blindature anche per carri armati. Cioè, sono due linee di produzione che viaggiano parallele, o altre che fanno yacht e fregate, tanto vabbè, i clienti più o meno sono sempre quelli, gli Emirati, ma la Curti forse, che ha 264 dipendenti e non ce n'è uno che parte, cioè un'omertà spaventosa da parte delle maestranze anche.
Allora, ecco, infatti la Curti ad esempio è un'azienda proprio del mio territorio, di Faenza, io sono di Faenza, quindi questa è di Castel Bolognesi. E tra l'altro appunto proprio oggi stavo guardando la relazione sull'export delle armi e ha avuto un'impennata pazzesca nel 2024, quindi diciamo che questa appunto un'azienda metalmeccanica che normalmente, no, faceva cose appunto per lo più civili e negli ultimi due anni ha avuto veramente un impegno politico estremamente grande, e loro fanno per quanto riguarda appunto questo settore che appunto di export di armi, loro fanno pezzi, componenti per questi praticamente semoventi carri armati PZH-2000 che sono praticamente costruiti dalla Germania e poi vengono inviati in Ucraina, no? Quindi ci sono comunque delle commesse proprio ben definite da inviare all'Ucraina. Ecco, quindi hanno avuto sicuramente, no? C'è anche un business dietro, c'è anche loro hanno queste piccole e medie aziende, magari hanno delle commesse alle quali non possono dire di no, o meglio potrebbero dir di no, ma poi insomma ovviamente si fanno meno affari. Ecco, quindi dalla Curti, no? Poi producono anche droni, ecco, e sono fornitori della Leonardo per vari settori, no? Elicotteri, mezzi di difesa terrestri e così via. E poi c'è, ma come la Curti ce ne sono tantissime, appunto come dicevi tu, negli ambiti più disparati, dalle industrie di ceramiche che magari ti fanno questi piatti meravigliosi, super decorati, e dall'altra parte ti producono dei materiali balistici di protezione dei carri armati. Oppure una cosa che mi ha curiosa, no? Ecco, per dire, è un'altra azienda che è la Battagion di Lombardia, e producono impastatrici. Allora, le impastatrici, uno dice come fai a pensare a un'impastatrice che ci fa, no? La guerra con un'impastatrice. In realtà queste impastatrici che servono appunto per l'industria alimentare possono essere vendute ovviamente con determinati, no, accorgimenti anche all'industria della difesa, e l'anno scorso proprio per impastare, per miscelare esplosivi, l'anno scorso sono stati venduti per un controvalore di milioni, adesso non mi ricordo quanto, però anche a Israele. Quindi ecco, per dire quanto può essere vasto, no, tutta la rete della supply chain, quindi questa rete di fornitori che stanno attorno. Però purtroppo, ecco, chi ci lavora, ecco, qui c'è il grande dilemma etico, no? Che un po' c'è sempre stato nella storia. Certo che se tutti gli operai si ribellassero, i sindacati facessero sciopero contro queste industrie, contro queste commesse, no? Dicendo no, noi vogliamo produrre soltanto per il civile. Ma sarebbe una cosa buona, però purtroppo ancora, ecco, c'è molto reticenza, purtroppo, anche da parte dei sindacati.
ma su quei 264 dipendenti, cioè tu eri venuta a conoscenza di queste produzioni di Curti attraverso altre vie, cioè non hai avuto contatti o hai parlato, hai sentito qualcuno di questi operai?
Allora, io ho sentito un ex operaio, un ex dipendente, sì, che era già, se n'era già andato, e mi diceva che lui aveva provato a chiedere, persona veramente in gamba, che aveva addirittura provato a chiedere l'obiezione di coscienza sul luogo del lavoro.
Una mosca bianca.
È per quello che se n'è andato.
Però ovviamente questa cosa non era stata possibile, dopo un anno lui se n'era andato. E altri invece, ecco, io abbiamo provato comunque a contattare i sindacati, però in realtà fino ad adesso non c'è stato modo di parlarci, purtroppo devo dirlo. Io spero che col fatto che le commesse aumentano e si vede che l'impegno bellico è sempre più evidente e non può essere negato, perché fino a qualche anno fa addirittura l'amministratore delegato diceva che non era vero, che la Curti non aveva niente a che fare con, ci sono le carte ministeriali, non è che ci stiamo inventando niente.
Senti, ma si sta creando un po' una situazione analoga a quella che accadeva con le produzioni dannose, per esempio mi ricordo Marghera, dove c'era uno scontro fra gli operai e coloro che invece contestavano queste produzioni, perché la priorità anche per i sindacati era il lavoro, piuttosto che porsi il problema di che cosa producevano e per chi. È un po', diciamo, la frattura è simile, o sbaglio?
Allora, direi in parte sì, perché ovviamente no, cioè le industrie che magari sono in crisi poi vengono e quindi c'è il rischio di licenziamento nel momento in cui invece vengono tra virgolette salvate, no? Perché poi un'altra cosa che vedo che ritorna spesso è questo il salvataggio, no, delle aziende da parte di grandi multinazionali estere che sono ovviamente impegnate nella guerra. Quindi faccio un esempio: Civitanavi, che è un'azienda partigiana di Porto Sant'Elpidio, è stata acquisita da Honeywell, che è una multinazionale, la multinazionale statunitense che fabbrica bombe atomiche e che fa appunto dispositivi di mira, di precisione, e sono stati ritrovati, no, questi dispositivi anche nei missili che hanno bombardato la striscia di Gaza. Quindi, e questa azienda ha acquisito la Civitanavi, che era in crisi, e quindi ovviamente dando speranza di nuova occupazione a quel territorio. Sarebbe fondamentale, no, che ci fosse una ribellione anche da parte degli stessi operai che devono passare da una produzione civile, per lo più civile, a una produzione per lo più militare. Io da quello che ho visto, poi mi auguro che i sindacati prendano sempre di più consapevolezza e comincino un po' a appunto lottare contro questa cosa, contro questo ricatto, no? Perché come sull'ambiente c'è, cioè, ricatto o lavoro o salute o lavoro e ambiente, così anche qui o pace o lavoro. Però vedo invece che in alcuni ambiti, come quello portuale, quello dei ferrovieri, quello appunto della logistica, alcuni sindacati, e devo dire soprattutto i sindacati di base, stanno lottando affinché gli operai, no, i dipendenti, i portuali, quindi i ferrovieri, eccetera, non abbiano a che fare con le armi, ma anche per la loro tutela. Ecco, perché quando un portuale deve scaricare un carico di armi e magari non lo sa, no? O lo stesso un ferroviere, di un treno merci che deve scaricare che si trova in sotturno, no? Ecco, quindi è una questione anche di sicurezza per gli stessi lavoratori. Quindi sono gli stessi portuali che spesso hanno scioperato per impedire l'attracco di navi cariche di armi. E ci sono, ad esempio, voglio ricordare i ferrovieri contro la guerra, che è diciamo, un gruppo di ferrovieri veramente molto, molto bravi di CUBRAIL, quindi questo sindacato di
Sì.
base.
La microtecnica è dal 1929 che fa oggetti di precisione e non necessariamente bellici, ma è passata attraverso le varie guerre, quindi già prima già in precedenza aveva avuto questa, che è stata acquisita completamente dalla Collins Aerospace. E ecco, questa azienda è stata proprio acquisita per le sue indubbie capacità, per la tradizione di precisione, da una grossa, un'enorme azienda bellica che la usa per quello.
Raytheon.
Che poi la Collins fa parte della Raytheon. Piuttosto diffusa anche queste acquisizioni di know-how.
Esatto, da parte di aziende appunto estere, no? E di appunto il caso di Civitanavi, no? Che quindi ci stiamo ritrovando, no? Per dire, la cosa assurda, no? È che da una parte si dice riarmo italiano, patriottico, eccetera, no? E poi in realtà tante aziende che stanno producendo cose anche diciamo critiche, no? A livello di sicurezza nazionale, sono comprate da colossi militari esteri, che possono essere molto spesi. Ecco, anche la Microtecnica è stata comprata dalla multinazionale americana, anche in questo caso. La Piaggio, diciamo storicamente, no? È sempre stata un'industria italiana che produceva velivoli, motori, sia civili, in parte anche militari. Andate in crisi, dopo anni di amministrazione straordinaria, proprio recentemente è stata acquistata da una società turca, che è la Baykar. La Baykar è fondamentalmente...
quella dei droni.
I droni killer, quelli che sono stati sperimentati,
quella del genero di Erdogan,
che li hanno massacrati sui ribelli curdi, nell'attacco in Siria, alla Libia, cioè ovviamente tutti i peggiori scenari.
Ci sono anche operazioni finanziarie, nel senso che hanno i possessori di capitale, mi riferisco per esempio all'Exor, hanno visto che si può guadagnare attraverso anche lo spin-off di alcuni settori che sono inglobati. Per esempio l'Exor, che possiede Iveco, che costruisce camion, ha capito quanto può guadagnare dallo spin-off dell'Iveco Defense, che è all'interno dell'Iveco, e adesso vuole fare lo spin-off per farlo acquistare da Leonardo per 1,5 miliardi. Quindi sono operazioni anche questo di staccare dei pezzi della produzione che hanno anche un valore finanziario e si fondano soprattutto su questa corsa agli armamenti.
Esatto. Sì, si tratta ovviamente poi queste grandi multinazionali stanno facendo, no, tutto tutti loro la loro strategia, no, di fusioni, acquisizioni, joint venture perché hanno capito che ovviamente diciamo il business delle armi è quello è estremamente redditizio. Ad esempio Fincantieri sta acquisendo sempre di più siti, sedi, no? Anche in Toscana, è arrivato anche a Livorno, acquisendo diciamo il business dei sottomarini, eccetera. Vendono anche al Qatar. Questa tendenza italiana di ritornare di ricominciare appunto a parlare del nucleare. Quindi ad esempio appunto la Fincantieri ha recentemente dichiarato che anche il business, diciamo, di queste delle navi armate, eccetera, verranno sperimentate anche sulle navi piccoli reattori nucleari a modulo, proprio perché la militarizzazione va di pari passo con la minaccia nucleare a tutti i nostri porti. Quindi ci ritroveremo con molte più navi di quelle attuali che sono a propulsione nucleare.
Volevo invece tornare un attimo alla questione dello sviluppo locale dei distretti industriali, però vedendolo da un altro punto di vista. Cioè, mentre prima si diceva i distretti industriali che si sono riconvertiti hanno mantenuto però le loro strutture paro paro come erano per la produzione civile, e ce ne sono altri, tipo a me viene in mente Colleferro, ma può anche essere, che so, Cameri vicino a Novara o La Spezia, che sono da sempre dedicati all'industria bellica. E che adesso si stanno sviluppando ulteriormente, anzi, nascono nuove aziende, tipo quella della nitroglicerina, che è sempre.
Sì, esatto. Tra Anagni e Colleferro, appunto la Valle del Sacco, ci sono ormai da un secolo fabbriche di esplosive, no? Di esplosivi. Quindi dall'inizio del Novecento, è storicamente quella una zona, deputata a fabbricare armi, esplosivi e così via. Tanto che poi anche fabbriche chimiche, ovviamente, che ci sono, hanno inquinato questa zona, tanto da renderla una zona SIN, quindi di interesse nazionale, fine della bonifica, non ancora bonificata, ovviamente. A Colleferro c'è una fabbrica proprio dove si producono artiglieria, proiettili, esplosivi, eccetera. Mentre ad Anagni, comunque molto vicino, fino adesso c'era appunto uno stabilimento per la demilitarizzazione, cioè si disinnescavano i colpi di artiglieria scaduti, poi venivano bruciati o riciclati. A fine gennaio del 2025 però è stato presentato un progetto da parte appunto di questa azienda che adesso non è più la Simmel, ma anche qui è stata acquisita da un gruppo tedesco e francese che è Krauss Maffei e Nexter System, quindi sono KNDS. E in pratica che cosa chiesto, ovviamente spinti dal piano di riarmo dell'Unione Europea, hanno chiesto di creare un nuovo stabilimento ad Anagni di produzione di nitroglicerina. Quindi ovviamente un impianto chimico con tutti i suoi rischi, perché la nitroglicerina è una sostanza esplosiva che ovviamente anche per la sua stessa produzione è estremamente pericolosa, inquinante, è un impianto a rischio di incidente rilevante, così. Quindi hanno chiesto la valutazione di impatto ambientale e la Regione Lazio deve approvarla. Deve, insomma, può anche non approvarla, proprio per questo c'è una petizione in atto che appunto chiede alla Regione Lazio di non approvare questa valutazione di impatto ambientale. È una delle prime fabbriche, possiamo dire, le prime nuove fabbriche del piano di riarmo dell'Unione Europea, perché serve proprio all'aumento della produzione di munizioni che verrà fatta appunto poi a Colleferro. Quindi già l'anno scorso, no, anzi 2 anni fa, nel 2023, c'era stato a Colleferro, in visita a queste fabbriche, c'era stato appunto il commissario dell'Unione Europea, Breton, quindi proprio per chiedere un aumento della produzione di munizioni, e ancora più quest'anno. Quindi insomma, ci stiamo, non, cioè è una questione appunto non soltanto che vengono riconvertite delle fabbriche esistenti, ma si costruiscono nuove fabbriche di bomba a discapito di tutti, della sicurezza dei cittadini, del bosco, perché lì è una zona, c'è cioè un bosco bellissimo, vincolato, e qui ci fabbricano esplosivi e dovesse succedere qualcosa, cioè ovviamente le esplosioni si irradiano al
Certo.
bosco vicino, è un disastro.
Che poi già è successo l'incidente, fu nel 2007, morì una persona e furono 15 feriti, fu questa esplosione nella fabbrica che si chiamava Simmel lì a Colleferro, che poi è nata nel 1948 addirittura. Ma stavo pensando che adesso la riconversione è soprattutto sui proiettili, cioè perché mancano, diciamo così, sostanzialmente proprio le munizioni. Ma questi sono investimenti comunque di lungo periodo, cioè questo fa presupporre che la guerra sarà un orizzonte, come dire, fisso da qui in avanti. Avanti, ancora di più.
Eh sì, cioè in pratica si costruiscono queste cose
Per poi
perché ovviamente
farle,
si pensa di mantenere la guerra,
certo.
perché sennò non conviene.
Ma esistono questi distretti a destinazione d'uso perché sono stati costituiti pensandoli, oppure in seguito al fatto che esistono questi distretti si creano dei consorzi tipo quello emiliano, consorzi fatti apposta per mettere in rete nel territorio le aziende a destinazione bellica?
Ma allora, un po' in tutte le regioni ormai ho visto che ci sono questi distretti per lo più aerospaziali, quindi in Emilia Romagna, poi ho visto anche nel Nord-Est, sicuramente anche in
Beh, in Piemonte,
Piemonte,
certo.
in Liguria anche, e ho visto anche in Abruzzo, che magari nelle regioni del sud non erano, questi distretti aerospaziali erano più del nord. Adesso si è costituito anche in Abruzzo questo distretto aerospaziale. In pratica anche qui si cerca di, è sicuramente l'obiettivo, no, è quello di trovare dei fornitori, di metterli in rete e spingere le aziende che magari facevano della componentistica per aerei civili o auto, eccetera, proprio perché il sistema, no, delle fabbriche di auto è molto vicino, è molto simile al sistema delle fabbriche di aerei e quindi e può essere facilmente convertito al militare. Sicuramente la creazione di questi distretti è funzionale alla transizione al militare di tantissime aziende.
Senti, ma la ricaduta dal punto di vista occupazionale e di crescita della ricchezza del PIL, diciamo così, sempre che il PIL abbia un suo valore come metodo di riferimento della ricchezza di un paese, della riconversione di queste industrie al militare è reale? Cioè, quanto effettivamente poi diventa un volano di sviluppo? Io penso che insomma le ricadute siano risibili.
Ma allora, ovviamente loro presentano, no, tutta questa, viene spesso presentato, no? Aumentano gli operai, aumentano i dipendenti, aumenta il fatturato e così via. Però ecco, sicuramente, a parte il fatto che abbiamo poi a che fare anche con strumentazioni che possono essere in certi casi pericolosi, come abbiamo visto a Colleferro, ma anche in Abruzzo, no? Ci sono state molte esplosioni con morti, eccetera. E poi, insomma, a parte appunto l'aspetto etico di dove andiamo poi a scagliare questi proiettili e questi missili. E poi sicuramente stiamo comunque togliendo risorse a tutta quella che è la transizione necessaria, la transizione ecologica, no? Quindi, e poi ecco l'altro aspetto un po' che bisognerebbe valutare è che moltissime di queste aziende vengono pian piano acquisite da grandi colossi, quindi alla fine il fatturato e i benefici vanno soprattutto a questi grandi colossi. Noi, ad esempio, la stessa Leonardo, no, è sicuramente di un azionariato statale, no? Mi sembra per il 30%. La parte degli investitori istituzionali comunque è comunque per lo più detenuta da fondi di investimento che sono statunitensi, no? Quindi questo lo ritroviamo nello stesso sito di Leonardo, in cui quando si parla dell'azionariato. Alla fine, ecco, tutta questa ricaduta sul territorio, sicuramente diciamo, i benefici maggiori vanno
No, negli Stati
a.
Uniti.
Sì.
C'è un caso emblematico che ti sembra che illustri bene questa filiera o questo sistema, direi proprio un sistema Italia della produzione bellica.
Ma allora, ovviamente ce ne sono tanti e sono tutti molto diversi. Ora, ad esempio, in Emilia-Romagna, che appunto magari sono,
Che
diciamo,
conosci meglio.
la regione, diciamo, che conosco di più, ci sono appunto c'è ad esempio l'azienda, ad esempio la Riva Calzoni, no? Che è un'azienda di Calderara di Reno. Allora, questa qui, anche questa, è stata acquistata da L3 Harris Technologies, che è una delle maggiori corporation americane. Ecco, anche questa, diciamo che dall'inizio del secolo si era specializzata nel settore idraulico, quindi sistemi per sommergibili e anche per navi civili, e adesso è sempre più implicata nel settore della difesa. È ampliata, fornisce 40 industrie militari un po' in tutto il mondo, eccetera. L'altro aspetto, ecco, che dobbiamo ricordare è che molte di queste aziende poi forniscono armi, hanno fornito e forniscono armi ad Israele. Quindi Israele e tanti altri paesi che violano i diritti umani. Quindi, insomma, c'è tutto l'aspetto anche di questo
Morale,
export che.
giustamente,
Poi, ecco, l'altra cosa che magari andrebbe detta è tutto il discorso della cyber security, che magari uno pensa, ok, si esportano
certo.
Quei pezzi di armi oppure appunto cose metalmeccaniche, e in realtà un grande business sempre più forte è quello della cyber security, quindi sempre più aziende si stanno appunto infilando in questo settore. Abbiamo ad esempio, sempre per parlare dell'Emilia Romagna, abbiamo aziende che si occupano di, ad esempio, la ASTIM di Ravenna, che fornisce sistemi di sorveglianza, controllo e comando per l'esercito italiano, ma per Leonardo, Fincantieri, eccetera. E anche questa si è ingrandita, ovviamente. Poi un'altra cosa invece molto particolare, che possiamo dire è un po' il contrario, va nel senso che utilizza dei dispositivi dell'esercito israeliano per difendere le aziende italiane, quindi è una cosa abbastanza peculiare, diciamo, nel suo genere, è la TECAP, che è di Modena, e questa è un'azienda italo-israeliana che appunto, proprio in maniera molto trasparente, possiamo dire, nel suo sito, spiega come i suoi team di esperti di cyber security, appunto, che poi provengono dalla divisione 8200 dell'esercito israeliano, quindi la
Eccoli là.
famosa divisione, quella che si
Sì.
occupa proprio di spionaggio, eccetera.